Sicuramente queste 3 giornate che hanno caratterizzato e vivacizzato finalmente Torino ed Alessandria avevano un filo conduttore, e il filo conduttore era riprendere un discorso sulla solidarietà. Ma non solo, un discorso che tenesse dentro le inchieste, la repressione, ma più in generale anche la repressione che abbiamo visto accadere ferocemente dopo le rivolte nelle carceri a marzo di quest'anno, ma anche parlare delle nuove inchieste e anche ricordare il sistema della differenziazione carceraria, in particolare del 41 bis. Tutto questo perché? Per cercare di trovare la nostra narrazione di che cos'è il terrorismo, di cui cercano di condannarci all'interno delle aule di tribunali, ma il terrorismo che vediamo tutti i giorni è sicuramente un altro ed è quello a cui molti compagni e compagne che si trovano oggi nelle galere si oppongono, ragione per cui ci è sembrata un'occasione senz'altro utile da questo punto di vista l'ultima udienza di questa prima tranche del processo d'appello Scriptamanent, processo che è iniziato il 1 luglio scorso e che già aveva visto delle presenze in aula, ma in quest'ultima occasione si voleva fare una presenza che fosse anche lotta contro lo strumento della videoconferenza. Quindi si è chiamato questo presidio all'aula bunker, l'aula del carcere delle Vallette, dove si è svolto anche già il processo di primo grado ed ora anche quello di appello, processo che viene portato avanti con lo strumento della videoconferenza, già l'avevamo visto nel primo grado, e quindi una chiamata sia dentro l'aula per poter esprimere il nostro disgusto in generale per i processi della giustizia di Stato, ma anche in particolare per denunciare appunto questo utilizzo della videoconferenza, che in questo caso specifico ci sembra sia stato fortemente utilizzato proprio per fiaccare la volontà dei compagni e compagne solidali a continuare la loro presenza in aula, perché ovviamente, insomma, uno dei motivi che porta tanti andare nelle aule e poter vedere i compagni e le compagne che stanno in carcere, ma anche ovviamente seguire i processi. Inoltre, la videoconferenza rende alquanto difficile agli imputati stessi poter partecipare in maniera attiva al processo, ledendo ulteriormente, anche se insomma lo stato di diritto ci appare sempre più lontano, il diritto alla difesa degli imputati. Quindi la presenza in aula è stata numerosa, ma temporalmente breve, nel senso che si è chiesto di intervenire, insomma si è dovuto un po' ottenere questo permesso e si è fatto l'intervento rispetto alla videoconferenza e ovviamente di saluto ai compagni e alle compagne che erano appunto presenti attraverso la videoconferenza, e poi si è scelto di uscire dall'aula e di abbandonare il rito che stavano portando avanti in quell'aula. La presenza poi è continuata ovviamente fuori. I compagni che erano in videoconferenza non hanno visto, perché ovviamente anche lì, se la telecamera non inquadra il pubblico, il fatto che ci sia un pubblico, che ci siano i compagni e le compagne in tribunale, non viene assolutamente percepito ovviamente dagli imputati, ma se invece il pubblico prende parole e si fa sentire a gran voce, ovviamente, anche se non c'è l'immagine video, hanno potuto sentire, si sono alzati, hanno salutato, e questa è stata questa giornata presso l'aula bunker, insomma, un luogo orribile dove siamo costretti a tornare, non solo per questo processo, ricordiamo anche il processo cosiddetto processone No TAV, viene fatto all'interno della stessa aula. Ma Ma poi si era pensato appunto che non volevamo solo intervenire rispetto a questo processo e non solo salutare i compagni del processo Script Amanent, ma avremmo anche voluto portare un discorso attraverso le strade che quotidianamente attraversiamo. E quindi il sabato c'è stata un'iniziativa in piazza Borgo Dora, una delle piazze dove si svolge il Balloon, un mercato che caratterizza Torino da sempre, anche se purtroppo molto modificato dalla gentrificazione. In ogni caso si è scelto quel luogo perché è un luogo appunto dove è anche più facile entrare in relazione e comunicare con le persone. È stata installata una mostra in cui si raccontavano brevemente le varie inchieste che riguardano i compagni, ma si raccontavano anche le rivolte nelle carceri, ma si raccontava anche i disastri ambientali, le stragi di migranti nel Mediterraneo, ma si raccontava anche il 41 bis e la differenziazione carceraria. Insomma, una comunicazione a 360 gradi che è piaciuta molto, moltissime persone si sono intrattenute a leggerla. Poi, visto che ci interessava predisporre le persone all'ascolto dei nostri interventi, abbiamo avuto la gioia di collaborare con un gruppo di compagne e compagni che fanno teatro e cabaret, che hanno costruito dei testi ad hoc per quella giornata, che quindi ruotavano intorno ai temi della differenziazione carceraria, della repressione e quant'altro, sia in forma a volte divertente, irriverente, a volte in forma anche drammatica, che ha funzionato molto perché ha portato gli stessi contenuti in una forma che sicuramente piace più forse della nostra retorica linguistica e che sicuramente ci ha anche consentito di avere maggiore attenzione per portare i nostri contenuti anche non solo in forma teatrale. Insomma, è stata una bellissima giornata anche perché era tanto che non si tornava in piazza, quindi c'erano anche insomma dei dubbi su come ci sarebbe stato consentito stare in piazza e, a differenza delle più negative previsioni, in effetti non c'era una presenza delle forze dell'ordine, quindi anche da questo punto di vista è andato tutto bene. Riprendersi le strade si può. Ma poi non è finita lì, perché si voleva anche continuare a parlare dei morti di marzo 2020, 15 detenuti ammazzati all'interno delle carceri in seguito alle rivolte. Si voleva quindi caratterizzare questi 3 giorni anche con una presenza al di fuori delle mura di un carcere. Inizialmente si era pensato di andare a Cuneo più che altro per portare avanti il discorso sul 41 bis, essendo un carcere con una sezione a 41, ma alla luce del fatto che ad Alessandria era stato trasferito Roby dell'inchiesta Bialystok, che è sempre ad Alessandria, ci sono Marco dell'inchiesta Script Amanent e poi 6 compagni rivoluzionari comunisti che sono in carcere da moltissimo, si è optato quindi per una presenza ad Alessandria. Anche in quell'occasione molti solidali al di fuori delle mura e soprattutto il contatto diretto fuori dentro con Roby, vocale ovviamente, ma sempre estremamente emozionante e piacevole quando si riesce a superare queste mura anche solo con la voce e si riesce a comunicare. Questa insomma è stata la 3 giorni che ha rilanciato sicuramente la solidarietà in barba al procuratore Sparagna, PM del processo di primo grado Script Amanent, procuratore in questo processo d'appello, che dopo l'intervento dei compagni e delle compagne in aula si è sperticato nel cercare di spiegare alla corte che era una solidarietà fasulla, perché ovviamente continua a portare avanti fortemente il suo discorso di divisione all'interno del movimento anarchico e soprattutto del movimento anarchico insurrezionale, facendo tutti i suoi bei disegnini di divisioni e quant'altro, e quindi insomma ogni volta che le presenze in aula sono numerose e soprattutto rumorose si trova un po' in difficoltà da questo punto di vista. Se vogliamo ripercorrere la faccenda del processo scritta Manent, era iniziato nel giugno del 2017, ma bisogna ricordarlo, gli arresti risalgono a settembre del 2016, di fatto un'inchiesta che riguarda oltre 20 anni della storia del movimento anarchico, anche se i fatti contestati in particolare vanno dal 2003 al 2016 e riguardavano vari attacchi, compresi esplosivi, a politici, giornalisti, forze dell'ordine. I reati contestati ovviamente vanno dall'associazione sovversiva con finalità di terrorismo alla strage. Il primo grado aveva prodotto condanne per circa 50 anni di galera, sebbene il PM allora ne avesse chiesti più di 200, 5 condanne su 23 imputati. Il processo di primo grado, così come quello di appello, si era svolto nell'aula bunker con l'utilizzo, come dicevo prima, della videoconferenza da un certo punto in poi, probabilmente proprio con l'obiettivo di scoraggiare in questa maniera la presenza in aula dei soledali, che per l'appunto con la loro presenza smentivano quanto il PM Sparagna cercava di far passare, appunto, cioè che i compagni sotto processo erano isolati e non interni al movimento anarchico. Ma visto che la videoconferenza non era bastata a dissuadere i solidali, in seguito alla bella ed incazzata presenza in aula che c'è stata a febbraio del scorso anno, nei giorni anche seguenti allo sgombero dell'asilo, e che avevano visto il pubblico molto numeroso interrompere la requisitoria del PM, in seguito a questa presenza la questura di Torino elargì una sessantina tra fogli di via e avvisi orali appunto ai compagni che animarono quella bella giornata di solidarietà. One more prayer to keep us safe. It's gonna be... Il primo luglio scorso è iniziato invece il processo di appello, che vede di nuovo sul banco degli imputati tutti e 23 i compagni inquisiti. Questo è stato insomma in virtù di un gioco di prestigio che è stato effettuato in aula, visto che di fatto il procuratore aveva presentato la richiesta di processo d'appello anche per gli altri che erano stati assolti con un ritardo di 24 ore, ma è stato fatto un ricalcolo incredibile che ha fatto sì che alla fine fossero ammessi al processo di appello tutti e 23 i compagni. Di fatto questo processo di secondo grado la procura ha ripreso quanto già aveva proposto in primo grado, e cioè appunto questo concetto a cui ci tiene proprio tanto, della divisione. Adesso non parla più di divisione tra buoni e cattivi, ma parla di buoni e criminali. Ma non solo, in questo processo sta insistendo molto sull'estensione del reato associativo ai vari solidali, quindi arrivando a sostenere che le casse di solidarietà sono associazione, le presenze dei compagni in aula sono associazione, insomma, se non lo sapevamo, la solidarietà è un reato. Sempre e comunque l'abbiamo visto bene anche dando uno sguardo all'inchiesta Bialystok, in cui ritorna intanto la ricostruzione storica che viene utilizzata ormai come premessa a tutti i faldoni che riguardano inchieste anarchiche, quindi questa ricostruzione che è stata elaborata a partire dall'indagine Scripta Manent, che viene riproposta come premessa in tutti i processi. Ma soprattutto l'inchiesta Bialystok fa molto riferimento proprio alla sentenza di primo grado del processo Scripta Manent, cercando un filo conduttore che parte dai compagni condannati per Schittamanent per arrivare ai compagni ora acquisiti per Bialystok, facendo particolar modo proprio riferimento alle iniziative in solidarietà che avevano visto la partecipazione di questi compagni proprio con Schittamanent. Insomma, appare dunque evidente il senso delle tre giornate di solidarietà, cioè quello che viene fatto in questo processo è proprio mettere sul banco degli imputati, insieme agli imputati, anche tutti i compagni e le compagne che in qualche modo hanno portato solidarietà a questi detenuti. Ma poi non solo, in questo processo d'appello sta riprendendo insomma tutto quello che non è riuscito a far passare in primo grado, e quindi riproponendo la minaccia del reato di terrorismo, quindi con questa spada di Damocle che pende sulla testa soprattutto dei cinque compagni che sono ancora in carcere, della possibilità alla fine di questo processo, se le cose andassero come si prefigge la procura, di un internamento nelle sezioni di 41 bis. Da tanto tempo, insomma, si ragiona sul fatto che ovviamente l'istituzione del 41 bis non sarebbe rimasta soltanto per i prigionieri accusati di reati associativi di stampo mafioso. L'abbiamo visto accadere con Nadia Desdemona Lioce e non solo, e probabilmente il tentativo, perlomeno, che stanno facendo è di metterlo in atto anche con i compagni anarchici che vengono sempre più spesso accusati di reati associativi con finalità del terrorismo. Questo processo riguarda tutte e tutti per vari motivi, direi. Innanzitutto perché vengono messe sotto processo delle pratiche che sono delle pratiche che appartengono a tutti e tutte noi, e che sono delle pratiche di lotta. E poi perché qua si tenta, e l'abbiamo visto, di fare un salto qualitativo, cioè non solo si vuole condannare coloro i quali vengono in qualche modo identificati come responsabili di determinate specifiche azioni, ma anche tutti coloro che vengono identificati come promulgatori, diciamo così, coloro che in realtà semplicemente si limitano a far circolare nell'ambito dei siti, nell'ambito delle riviste, quindi in maniera assolutamente pubblica, idee identificate dalla controparte come idee eversive. L'utilizzo anche di tutto quello che appare, che viene scritto, ma come dicevo prima anche più banalmente la messa sul banco della solidarietà, che è anche una pratica che appartiene a tutte e a tutte, quindi da questo punto di vista credo che bisogna veramente costruire un fronte comune per questo potentissimo attacco che viene messo in atto da tempo e che viene raffinato man mano dalle varie leggi che consentono comunque di far sì che anche solo avere determinate idee possa portarti ad un processo per associazione sovversiva.